www.redigio.it e la storia continua. Il crepuscolo di un impero. Il grido dei boxer. Morte ai bianchi. Ma chi ha i denti più lunghi è la Russia zarista. Nel secolo XVIII aveva già iniziato lo smembramento, se non della Cina, almeno delle sue dipendenze, annettendosi una parte dell'Asia centrale, colonizzando la valle dell'Amur e prolungando fino a Vladivostok il suo balcone sul Pacifico. Ora vuole impadronirsi della Manciuria. Le ferrovie dello Stato cinese, costruite da Russia attraverso il ricco paese, hanno preparato la penetrazione politica dello zar. Lungo le linee si sono fermate delle città interamente russe, come Harbin e Dalai. Un'altra linea, la transiberiana, sta per unire Mosca all'estremo oriente. Ma la Cina, anche se vinta e smembrata, non ha rinunciato alle sue millenarie certezze. Gli ambasciatori delle potenze straniere hanno imposto la promulgazione di editti per vietare l'uso dei termini diavoli stranieri e i barbari d'Occidente. Ma come impedire a 400 milioni di uomini di continuare a credere nella loro intatta superiorità e a disprezzare gli inferiori che li opprimono? Così anche agli europei viene rivolta ogni sorta di accuse. Si dice che essi adorano un animale crocifisso di nome Gesù e che hanno natura diabolica, che provano i loro occhi come provano i loro occhi azzurri. Si dice che turbano il riposo degli antenati piantando per terra i ceppi di legno per fissarvi le rotaie delle loro ferrovie e che offendono i geni dell'aria con i fili dei loro telegrafi. Corre anche voce che esse fondino ospedali solo per poter strappare ai malati il cuore di cui si servono per le loro magie e che raccolgono negli orfanotrofi i bambini abbandonati per togliere loro le viscere, utilizzandole poi per trasformare il piombo in oro. 50 anni più tardi, quando i comunisti si impadroniranno del potere, molti missionari e molte suore saranno ancora tradotti davanti ai tribunali popolari con queste accuse. In questo clima di avversione superstiziosa nei riguardi dell'Occidente si sono sviluppati i boxers. Essi sono una delle tante società segrete che pullulavano in Cina e con la loro boxe, che non è una boxe ma una frenesia fisica simile a quella degli agitatori di tutti i tempi, che in tutti i tempi praticano per abolire la personalità e integrare gli individui in una massa scatenata. I boxer urlano, si contorcono, si battono, si rotolano per terra, si tagliuzzano il viso, raggiungendo uno stato di eccitazione nel quale tutto sembra vero e tutto sembra possibile. Dicono e credono di essere invulnerabili alle pallottole. Il loro programma: sterminare i barbari stupidi e insolenti. L'imperatrice Cu Shi ha spezzato il tentativo di riforma di Guang Xiu. Per lei l'impero non può essere che immutabile. Con la sua organizzazione calcificata nei secoli, con il suo assolutismo temperato dal feudalismo e dall'anarchia, con la sua sommità divina popolata di eunuchi, di principesse prigioniere, di legioni e servitori, di intrighi guidati dal capriccio di una sovrana onnipotente. I boxer che scozzano i missionari, bruciano le chiese, svelano i binari e proibiscono di scrivere in ideogrammi le parole Inghilterra, Francia, Russia, eccetera. I boxer che vogliono resuscitare il passato e riportare la Cina in un isolamento, quello di un tempo, corrispondono all'ideale politico di Su Xi, che è energica e astuta, ma è anche una vecchia donna ignorante, assolutamente all'oscuro delle realtà del suo tempo. Il veleritario imperatore Quang Xiu, un Pietro il Grande, senza coraggio, aveva sognato di liberare la Cina adottando le armi, le tecniche e i metodi degli invasori. Su Xi vuole invece che la Cina si liberi dagli stranieri, ma che rimanga la Cina di sempre. Il 10 giugno 1900 l'imperatrice rompe gli indugi e dà l'ordine fatale: sterminare i barbari. Il consiglio della corona viene rimaneggiato e posto sotto l'autorità di Quan, padre dell'erede designato. È il più xenofobo fra i principi e migliaia di boxer hanno invaso Pechino. Riempiono la città di grida ghiaccianti e di notte, alla luce dei falò, si dedicano ai loro frenetici esercizi. Essi creeranno l'atmosfera e daranno il nome alla sollevazione, ma in realtà è la Cina imperiale che dichiara guerra all'Occidente. Saranno i cannoni dell'esercito regolare cinese, non i coltellacci dei boxer, che avranno la parte principale nella tragedia, che sta cominciando da Pechino e a Tianjin. Comincia la strage. Un segretario della legazione giapponese è assassinato mentre tenta di recarsi a Tianjin. Un missionario francese, padre Garriguet, viene crocifisso. Un altro, padre Doré, è bruciato vivo. I cinesi cattolici, che non riescono a rifugiarsi nella cattedrale e nell'arcivescovado, che si trovano nella Cina imperiale, vengono massacrati. Il grosso della colonia straniera si barrica nelle legazioni. Tra militari e volontari, gli assediati hanno 362 uomini in grado di usare le armi. Si attende una colonna di 1500 marinai guidata dall'ammiraglio inglese Seymour, che sta muovendosi da Tianjin verso Pechino. Poi si viene a sapere che la ferrovia è interrotta e che la colonna Seymour ha dovuto ritornare verso Tianjin aprendosi la strada con le armi attraverso i territori insorti. A Pechino il corpo diplomatico è convocato al Ti Song Li Yamen, imperatore degli esteri, cioè il Ministero Imperiale degli Esteri, per concordare con le autorità cinesi l'evacuazione degli europei dalla capitale. I ministri plenipotenziari, riuniti presso la legazione di Francia, temono il tranello, esitano e discutono. Il barone Ketteler, ministro di Germania, dichiara di fidarsi della parola cinese. Andrà per primo al Tsong Li Yamen e là attenderà l'arrivo dei colleghi. Monta a cavallo e si avvia, seguito da una portantina verde, insegna che nella qualità di diplomatico. È ucciso dagli insorti mentre esce dal quartiere delle legazioni. Se fossero andati al Ministero degli Esteri, tutti gli altri suoi colleghi avrebbero fatto la stessa fine. A Tianjin, una concessione francese e una inglese si estendono sulla riva destra di un piccolo fiume, il Pei Ho. Nelle adiacenze sorge la città cinese, chiusa in un rettangolo di mura affollatissima e puzzolente. La stazione, collegata con le concessioni mediante un ponte di barche, è situata sulla riva sinistra. Attorno si estendono risaie e saline, qua e là punteggiate da gruppi di tuguri. Il porto, Taku, è a 20 km più a valle. Una squadra composta di navi di tutte le marine del mondo è ancorata sui fondali limacciosi, ma tre forti cinesi armati con cannoni moderni bloccano l'estuario del fiume. Tianjin è difesa da un reggimento russo, rinforzato da contingenti inglesi, francesi, tedeschi, austro-ungarici, americani e giapponesi. Queste forze però sono accerchiate da batterie cinesi, fortificazioni e trincee presidiate da reparti di fanteria.